grazia, no? Perché una carenza di mentalizzazione produce una fragilità della persona. Sì, che se sei poco capace di riflettere perché nessuno ti ha aiutato o ti ha aiutato male, la persona diventa fragile. Fragile, cosa vuol dire una persona fragile? Vuol dire che di fronte alle frustrazioni, per esempio, si arrabbia per poco, no? Di fronte a qualsiasi critica, a qualsiasi intolleranza, reagisce malamente. Oppure ci sono delle pretese elevate di attenzioni e così via, no? Opportunità, svalutazione, via dicendo. Comunque l'importanza della mentalizzazione nasce il segno nell'adulto, poi, no? Invece accennavo il tema della memoria relazionale implicita. Allora, faccio un piccolo salto neurologico. Allora, la maturazione del sistema nervoso, in particolare dell'emisfero sinistro, che è deputato al pensiero cognitivo, avviene poco per volta ed è compare soprattutto con il linguaggio intorno al 18 mese. E che cosa succede da 0 a 18 mesi? Succede che la modalità di rapporto tra il bambino e il caregiver viene stampata e rimarrà nel tempo nell'adulto. Questa, quando noi diciamo di memoria relazionale implicita, ci riferiamo a questa impronta che da 0 ai 18 mesi è lasciata grazie al fatto delle cure o delle mancanze di cura in quel periodo, perché in quel periodo funziona soprattutto e attivo l'emisfero destro, che è quello che presiede alle emozioni, all'affettività, alle relazioni. Quindi la parte più emotiva è un po' più delegata, soprattutto all'inizio, all'emisfero destro. E all'emisfero sinistro, che ce ne accorgiamo quando c'è l'acquisizione del linguaggio e del pensiero, matura più tardi. Questo vuol dire che quel modo di comportarsi, quel modo di reagire tra il bambino e la madre e il bambino, rimane per tutta la vita. Ma la cosa più delicata è che questo modo di comportarsi è un modo implicito, cioè non consapevole. Quindi noi come adulti potremmo trovarci di fronte a situazioni incomprensibili perché non c'è un equilibrato spirito di attaccamento, non c'è un equilibrato rapporto intersoggettivo, le due motivazioni fondamentali che ci accompagnano per tutta l'esistenza, lì presupponiamo che questo modo di comportarsi pesca nei primi 18 mesi ed è inconsapevole. Non c'è bisogno di scomodare l'inconscio, è proprio legato alla maturazione. Questo vuol dire che, come dicevo prima, che una carenza di cure, peggio ancora, in situazioni di abuso nell'infanzia, lasciano il segno purtroppo per tutta l'esistenza. Chiaramente la domanda sarà fuori di fronte a queste problematiche, verrà fuori e dice: ma è possibile il cambiamento, visto che abbiamo detto fin dall'inizio che perseguiamo l'ideologia del cambiamento possibile? Questo può avere sempre la speranza che una persona possa crescere. Ci sono altri motivi per cui possiamo sostenere questa idea dell'ideologia del cambiamento possibile. Scusate la ripetizione, ma serve perché rimanga. Capito? Comunque, vedete l'importanza di una buona cura all'inizio. Quindi, ribadiamo, l'attaccamento e l'intersoggettività sono due motivazioni fondamentali del bambino piccolo, ma poi, se guardiamo bene, sono anche le motivazioni che ci spingono a stare insieme agli altri. Ecco, è lì che si imposta il cosiddetto stile di vita. E quello che dicevo prima del caregiver, che si deve preoccupare di prendersi cura, di mentalizzare, di stare dietro, di essere disponibile, e da luogo è un precursore dello stile di vita che rimarrà poi nel tempo. Lo stile di vita che cos'è? Lo stile di vita è un modo di pensare noi stessi e di pensare gli altri. Lo stile di vita è un modo di comportarsi, un modo di pensare la vita, i rapporti, tutto unico. Faccio un esempio molto concreto. Chi fa da sé fa per tre. Vorrei parlare di qualche confratello, no? È in comunità, prego. Cioè, quasi vuol dire posso fare a meno di te, e invece la comunità è importante, fare con, stare con, seguire. Per dare l'idea, una persona che ha un motivo di guida che si è costruito nel tempo, quindi bisogna indagare come ha fatto arrivare a pensare, a continuare a considerare in questo stile di vita, oppure un altro che ti dice, un altro confratello dice vivi e lascia vivere. Se poi uno persegue un pensiero che diventa uno stile di vita perché ci sta dietro tutto il resto, voi capite che lo stile di vita dà luogo a pensieri che guidano. Purtroppo, attenzione, lo stile di vita può essere sano oppure, tra virgolette, malato. Come faccio a distinguere uno stile di vita sano da uno stile di vita, tra virgolette, malato? Non esiste la malattia psichica, intendiamoci, però per dire disturbante. Lo stile di vita sano è lo stile di vita che persegue il lato utile della vita. Qual è il lato utile della vita? Il lato utile della vita è, come dicevo prima, no? La capacità di incontrare gli altri, la solidarietà, l'attenzione agli altri, uno sentimento sociale. Questo è il lato utile della vita. E anche il lato utile della vita è l'equilibrio di affermazione di sé. Il lato utile della vita mette insieme due aspetti tipici della certa teoria del sentimento sociale e del sentimento di affermazione di sé. Se io affermo me stesso e vado per conto mio, per con la mia teoria, chi fa da sé fa per tre, viene meno il sentimento sociale. Quindi la maturazione avviene nell'equilibrio tra il bisogno di affermazione di sé, che non è esercizio del potere per il potere, ma il bisogno di dire io ci sono, io esisto. Ma deve essere, come dire, plasmato insieme al sentimento. Il lato non utile della vita è che, purtroppo, per queste vicende iniziali, si è preso una finalità, chiamiamola, di esercizio di potere rafforzato, cioè esagerato, che va a danno del sentimento sociale. Lo vedremo poi alla fine, quando parleremo del perdono, un termine molto spirituale, ma però in psicologia qua. Tra l'altro, una cosa che mi ha colpito, nelle ultime riviste si parla di queste cose qui, in un contesto analitico, quindi proprio laico, si parla proprio, come lo vedremo, ok, quindi vediamo di accelerare il discorso. Sono loro stessi che parlano di compassione e di perdono. Però il concetto di perdono, lo rimandiamo poi alla fine, il concetto di perdono è che noi dobbiamo pensare di perdonarci di aver scelto delle strade che non erano nel lato utile della vita e ti fanno soffrire, e fanno soffrire. Non vorrei essere troppo sulla luna, è stato chiaro? Cioè, lo stile di vita viene impostato sulla base degli adeguati rapporti primordiali come dicevo prima, che soddisfano e aiutano il bambino a rendersi conto di chi è e di chi è l'altro, in questo caso la madre, da luogo poi successivamente alla costruzione di uno stile di vita. Lo stile di vita è uno stile di vita che ti porti, ti trascini con te se sei una persona degna di stima oppure no, se è bene fidarsi degli altri oppure no. Vede come lì questi, come dire, questi sospetti, questi pensieri che uno si trascina dentro a partire da come è stato costruito, danno luogo poi a un tipo particolare di relazione. Ah, qui è bene fidarsi bene, ma non fidarsi meglio. Se poi uno lo fa come un quadro di vita personale superiore a tutto il resto, non si lascia toccare, sta perseguendo un lato non utile della vita, cioè non ti fidi mai. Ma perché non ti fidi? Perché non ti fidi? Perché quando tu ti aspettavi magari attenzione, accoglienza, prontezza nella risposta, non c'era. Quindi è inutile che io mi preoccupi tanto degli altri, tanto degli altri, no? Cioè sono questi pensieri che accompagnano, ci accompagnano o rischiano di accompagnarci e di orientarci verso il lato non utile della vita, che vuole dire un esercizio equilibrato del mio bisogno di esserci, di affermazione, che non vuol dire di potere, e di sentirmi. Poi detto questo, allora, io ho introdotto sostanzialmente alla cosiddetta memoria relazionale implicita. Perché si chiama implicita? Perché non è consapevole ed è stata costruita nei primi 18 mesi. Ma io non lo so perché tutte le volte che incontro un uomo o incontro una donna mi dà fastidio. Oppure che ne so io, adesso sto diventando, no? C'è quella roba lì. E quindi fai in modo che tutti i tuoi rapporti con quelle persone, oppure con la comunità, oppure col gruppo, salta e crea situazioni di sofferenza agli altri e anche a te stesso, cioè crea un fallimento nella tua esistenza. E non si può stare bene senza queste due grandi motivazioni: l'attaccamento e l'intersoggettività. Quindi, allora, noi riconosciamo oggi, proprio sulla base degli ultimi studi sull'infanzia, gli ultimissimi stadi, che nell'adulto si conserva la memoria, che non è quella che pensiamo noi, la memoria dice che è facile di ricordare. Ah sì, mi ricordo quando ero piccolo, nei primi 18 mesi, mi era capitato forse, signore, un avvocato, della vista, nella... Ma io ho una memoria del primo anno di questo evento, però normalmente non c'è traccia, o meglio, la traccia c'è, ma è implicita, cioè non consapevole. Ed è quella che tu ritrovi oggi nel comportamento. La domanda di fondo è: ma si potrà cambiare questa atmosfera? Perché più è precoce, più è difficile il cambiamento. Boh. Abbiamo detto della memoria relazionale implicita. E quindi questo è un motivo delle possibili, probabili sofferenze nelle relazioni. Perché uno non sa perché viene così. Tutte le volte che ti parlo io ti parlo. Quindi non esiste gli attacchi per dire quelle piccole cose. Insomma. Quindi sono delle personalità in base proprio alla presenza o meno della figura di attaccamento che ha permesso di costruire nella persona quella che noi chiamiamo un sé sicuro. Però le vicende sono complesse, sono articolate, sono variegate veramente. Ce n'è ogni figura può aver avuto non so quali tipi di relazione, quindi noi non lo sappiamo, è infinita questa. Non dico, non parlo di situazioni estreme come i casi di abuso, di violenza, di menefreghismo, perché c'è anche, per esempio, anche delle situazioni intermedie di trascuratezza. Senza voler male, uno trascura l'attenzione al piccolo, queste cose poi si trascinano nell'età adulta. comunque un buon risultato, un buon accudimento che soddisfa questi due bisogni di attaccamento del bambino e di intersoggettività, ah, ma di pancia, sì, hai piacere di giocare, cioè viene mentalizzato tutta la riflessione interiore, questo buon risultato dà luogo ad una personalità sicura. Quindi allora potremmo distinguere due tipi di personalità: la personalità sicura, che ha ricevuto un buon accudimento da parte del caregiver, e le cosiddette personalità insicure. Quale tipo di personalità insicure potremmo avere? E qui sto riferendo soprattutto ricerche, studi, no? Proprio su questo tipo di rapporti. Quindi siamo arrivati a dire come ci può essere una persona personalità ansiosa distanziante, cioè che sta a distanza. Sarebbe interessante farvi una domanda. Secondo voi, una personalità distanziante, cioè che sta lontano un po' dagli altri, secondo voi che tipo di accudimento potrebbe aver avuto? Sarebbe interessante questa. Come mai un bambino a un certo punto decide, boh, faccio da me? Che tipo di madre o caregiver potrebbe aver avuto? Se dice faccio da me, fai da te, vai qui, fai da te, c'è scritto fuori nei negozi, fai da te, no? Pensate la vita fatta per conto tuo. Che tipo di soggetto può aver trovato? Per esempio, se una persona che quindi parliamo di affetti, quindi relazione. Quando vi dicevo provocatoriamente, ma quando parlate di relazione, che cosa volete dire? Devo pure definire il tipo di relazione. Noi adesso cerchiamo di prendere alcune di queste, no? Una persona con un atteggiamento distanziante, quindi insicuro, perché se io sto lontano perché mi sento insicuro, deve avere trovato qualcuno che gli ha detto cerca di maturare in fretta, quindi ti, è vero, fai da te, muoviti, e, perché ho altre preoccupazioni, io magari non c'è tutta quella espansione materna che magari uno si aspetterebbe, no? Magari non fa danno, nel senso che gli è stato dietro, ma gli è stato dietro per dire insomma, muoviti, fai, cresci in fretta. Quindi queste persone sono persone insicure e quindi stanno lontano, perché tanto hanno espirato una lontananza, tra virgolette, da parte del caregiver, no? Sono le personalità insicure. C'è un altro tipo di personalità insicura ed è personalità ambivalente. Non capisci bene se ti vuole, se non ti vuole, se sta vicino, se non sta vicino, no? Quindi abbiamo definito una personalità sicura che non ha nessun problema e quindi interagisce, e, insomma, personalità aperte, resistono alle frustrazioni, non si abbattono solo perché hanno ricevuto un rifiuto. Quindi le personalità sicure le cogli, perché in questo caso hanno avuto nei primi 18 mesi, poi ovviamente non è che le cose finiscono in 18 mesi, però a livello di modalità relazionale gli vedi che sono tranquilli, sicure, quindi non si scompongono, resistono alle fatiche. Un'altra invece personalità, oltre a quella insicura, distanziante, evitante dal punto di vista affettivo, è quella ambivalente. Ci ritroviamo qui in questo caso, sono tutte classificazioni che sono state osservate in queste cure, nelle primissime fasi dello sviluppo, nella personalità insicura, quindi abbiamo due tipi di personalità insicure, no? Quella evitante, adesso quella ambivalente. In questo caso ci siamo trovati di fronte ad un caregiver che aveva delle preoccupazioni sue, per cui c'era e non c'era. Notate, c'era e non c'era. Ma quando c'era si occupava, ma si occupava a tal punto, evidentemente aveva bisogno di riprendere le volte che non c'era, cosa faceva? Entrava pesantemente in un modo giustamente possessivo, ovviamente disturbante, quindi non rispettosa dell'autonomia del bambino. Quindi ci sono delle personalità che hanno, tra virgolette, subito, perché una delle cose che ho detto, il bambino anche piccolo ha delle capacità di adattamento, cioè cerca di allinearsi fin da 0 anni, fin dal primo mese, cerca di allinearsi nella relazione con il tipo di madre che ha davanti, no? Ed è descritto il caso lì che costruisce la relazione, però se ritrovo dall'altra parte uno che non tiene conto quando va di pancia e non riesce a dire e non sta attento. Quando vi accennavo, ma comunque dai, che cosa può pensare un bambino piccolo quando non si sente curato, quando male, quando è? Si sente minacciato. Il concetto di sicurezza è insicurezza, il concetto di minaccia o di tranquillità sta lì. Si sente minacciato da che cosa? Dalle sue angosce. Le angosce che ho male e magari non trovo chi mi cura. Dal bisogno di dare un nome ai miei sentimenti e nessuno mi aiuta. Ho bisogno di averti vicino e non ci sei. No? Quindi il concetto di minaccia non è solo là, ma è anche poi nell'età adulta. Adesso faccio un esempio. E in comunità o in gruppo sono delle persone che fuggono perché, dico io, magari posso interpretare, si sentono minacciati. Minacciati da cosa? Da niente, però è nel loro vissuto, si sentono minacciati e quindi ci pensano bene a esprimere se stessi oppure a magari a relazionarsi. Quindi il concetto di minaccia, cioè di annullamento di te, della persona, dell'io, chiamiamolo così, è un concetto che nasce di lì e poi si sviluppa anche nel tempo. Come dicevo prima, siamo arrivati a definire alcune personalità che hanno un collegamento sulle memorie relazionali implicite, memorie relazionali implicite, cioè non consapevoli, e quindi vengono agite nel comportamento, ma senza sapere perché. Tutte le volte che torno al superiore non so perché, però dei sentimenti di fermatelo con il paese, e chissà perché. Volevo sottolineare il fatto che queste cose qui danno poi luogo ad uno stile di vita, no? E lo stile di vita poi alla fine, se è utile, è dal versante lato utile della vita, allora è sano. Ma se è nel versante lato non utile, crea delle situazioni di difficoltà nei rapporti e soprattutto nella tranquillità interiore. Comunque, questo qui per il discorso delle memorie relazionali implicite. Poi ci sono alcune situazioni particolarmente gravi, e lì bisogna appellarsi un po' ai santi, perché ci sono delle personalità narcisistiche, per cui o parli di loro o parli di loro. E se non parli di loro, s'arrabbiano. E trovano tutti i sistemi per poter essere al centro del mondo. Lì sono situazioni che risalgono come memorie relazionali implicite, ma non sanno nemmeno. Non sanno nemmeno che stanno disturbando le persone. Non lo sanno. E non lo sanno. Oppure, peggio, situazioni tipo vittime di abusi, di grave trascuratezza, di violenza. Ecco, in questo caso noi ci troviamo di fronte a delle persone psichicamente disorganizzate, confuse, non capisci mai da che parte parlo, s'arrabbiano per poco, cioè veramente disturbate, disturbate loro e disturbanti. Qui, in questo caso, ci sono queste memorie relazionali implicite dovute a vittime o di abusi o di trascuratezze o di superficialità o di violenza, perché no, o di abbandono, no? O di abbandono. Quindi queste lasciano poi l'impronta. Va bene. Allora io passerei a questo punto, non solo dagli aspetti negativi, ma vediamo che cosa si può fare di fronte alle difficoltà relazionali. Ricordiamocelo sempre, io te l'avevo ricordato prima, io non l'ho detto, ma era previsto, non abbiamo una soluzione, non cercate di avere soluzioni, perché non ci sono. Non voglio deprimervi, però avevo detto, ad ogni relazione si richiede una costruzione creativa, abbiamo bisogno di creatività perché non c'è nessun metodo che funziona. E poi cosa fa? Allora, di fronte alle difficoltà relazionali, cosa possiamo fare? Come dice San Giacomo, se uno non sbaglia nella parola, costui è un uomo perfetto. Incredibile, eh? È in grado di dominare tutto il corpo. San Giacomo, andate a leggere il pezzetto. Giacomo capitolo 3, versetto 2. Vuol dire che l'uso della comunicazione in comunità è vitale. Allora io volevo riportarvi qui una cosa un po' vecchia, però l'ho trovata interessante, utile dal punto di vista pratico, direi cognitivo, mentale. Ci sono delle regole che vanno rispettate all'interno di una comunità, per cui è importante anche avere delle regole da rispettare. La prima regola comunicativa, qui parliamo solo di ragionamenti, di modo di fare, o esterni, qui parliamo degli affetti. La prima regola è la giusta quantità. Se per dire una cosa ti bastano 10 parole, non metterne 100, ma bastano 10. Poi non mi dico di... Mi ero trovato di fronte a un professore, c'era un po' un caso clinico un po' particolare, volevo capire se era un uomo, se aveva altre tendenze. A un certo punto, dall'endocrinologo, era un bravissimo primario, mi dica, guardi, ho mandato lei, mi dica solo, lo trovo in corridoio, dottore, professore e caposcuola di una università, ma cosa le dice? E mi risponde così, secco. Beer. Basta!
Non è nient'altro!
Non è che si è fermato, ma ha spiegato, Beer, che vuol dire? È un uomo. Cioè, non c'ha altre tendenze. Cioè, ma adesso non esageriamo, adesso, dico, fermati un attimo. Ma che... Vir, il latino, perché devo dire che era latino, era un cervellone. Dico, vabbè, che sei il primario, sei il capo scuola di endocrinologia, dimmi qualcosa di più, mi aiuti, no? Un po' di intersoggettività. Però voglio dire, una regola fondamentale, la quantità. La seconda regola è la qualità. Intendendo per qualità delle cose vere, documentate. La qualità consiste in qualcosa di obiettivo e non di ho pensato, ma io penso che, cioè, documentato. Quindi la comunicazione anche all'interno di una comunità dovrebbe rispettare questa seconda regola, cioè quando intervengo devo essere obiettivo. Obiettivo è documentato, cioè si guarda che, e per essere documentati cosa ci vuole? Non è che non fa le ricerche, poi quando ho fatto le ricerche ormai ho perso il rapporto, no? Essere obiettivi, cioè descrivere i comportamenti oggettivi, questa è la qualità. Cioè, e come si fa a descrivere i comportamenti oggettivi? Cioè quello che vedo, quello che ho sentito, quello che è stato fatto. Questo è la qualità, cioè mi ancoro a delle cose vere, osservabili e verificabili anche da chi mi ascolta, no? La terza legge, la relazione. Però la relazione, attenzione, non è come la intendiamo noi questa mattina, la relazione al rapporto. Cioè, quando si dicono delle cose, bisognerebbe che stiamo in argomento. Essere in relazione con il tema che stiamo trattando, no? Questa è una delle leggi che questo autore aveva individuato come essenziali per una buona comunicazione, diciamo così, razionale, ecco, siamo livello razionale. La ultima è il modo, ovvero sia la chiarezza, un modo di esprimere. Io lo confermo che alla fine del mondo, bravissimo, tutte le volte che chiedo qualcosa è disponibile, niente da dire. Se deve parlare con me, comincia da Adamo. Poi Adamo incontrò Eva, però volevo dire che il rapporto tra Eva era, oddio, guarda, chiarezza, cioè. Ma non come so, devo dire, se ho bisogno di qualcosa c'è. Eppure, mi puoi spiegare come funziona quella cosa lì? Perché io sono molto ignorante in tanti social, delle robe lì, queste cose qua. Senti, lui è bravissimo, no? Poi mica, no, lui incomincia. Dunque, allora, dal punto di vista informatico, devi pensare che termine astratto quanto basta, chiarezza. Chiarezza in base a chi ho davanti. Quindi le quattro regole sono quantità, qualità e relazione, cioè parliamo di questo e di altro, e modo, cioè chiarezza, no? Però qui siamo ad un livello cognitivo, cioè razionale, però sono delle guide che ci aiutano, no? Adesso passiamo invece a livello affettivo, questa volta relazionale nel senso rapporto. Voi già sapete, qui avevo citato la prima lettera di Pietro al capitolo 3, che dice: abbiate i medesimi sentimenti, affetto fraterno e compassione. Vediamo, no? Adesso invece psicologia. Noi di fronte alla sofferenza cosa facciamo? Io voglio che faccio due, poi cosa fate voi non lo so. Di fronte alla sofferenza è inevitabile la tendenza ad allontanarmi, perché io non sono nato per soffrire, no? Quindi spontaneamente di fronte alla sofferenza di qualsiasi genere, fisica, psichica, tendiamo ad allontanarci. Perché ci allontaniamo? Perché nel nostro sistema neurologico, ormai voi avete sentito parlare, tra l'altro due ricercatori italiani intorno agli anni 2000, ricercatori di Parma, avevano scoperto i cosiddetti bravi, come ho detto, neuroni specchio. Attenzione, qui è capitato un po' quello che succedeva quando avevano scoperto il farmaco dell'ansia, esaltato, abbiamo trovato la pillola della felicità, la molecola dell'ansia e il valium. Poi alla fine abbiamo visto che funziona e non funziona, perché la situazione è più complessa, non siamo un aggregato di formule chimiche, no? Come avrebbe un teorico organicista. Cosa avrebbe? La definizione dell'Ottocento degli organicisti dice: l'uomo che cos'è? Un agglomerato, un composto di formule chimiche, una cosa così. E finiva lì. questo è l'uomo, la faccia. Ricordiamoci sempre l'attaccamento e l'intersoggettività. Comunque, allora, di fronte alla sofferenza, una delle nostre reazioni è allontanarci, cioè noi abbiamo un sistema neurologico, avvalorato oggi dalle ricerche scientifiche, quelle più strette, che quello che gli altri fanno li registriamo nei nostri neuroni. Inevitabilmente. Quindi i nostri neuroni sono attivati, il cervello del sistema nervoso, sono attivate semplicemente con lo sguardo, semplicemente con l'osservazione. Questa cosa qui è importante sottolinearla, perché dal punto di vista delle reazioni nostre, noi potremmo allontanarci da una situazione di sofferenza oppure decidere di essere empatici, cioè di utilizzare l'empatia, e cioè poi registro la sofferenza, questa sofferenza mi invade, perché io ho i neuroni che me lo registrano. Pensate che i neuroni specchio addirittura sono in grado di ripetere il movimento che voi fate, semplicemente osservandoli. Io, i miei neuroni registrano il movimento che voi fate, cioè per dare l'idea della forza che noi abbiamo dentro il nostro cervello. Tutto questo ha un valore poi per quello che riguarda le relazioni e le relazioni tra. Noi dobbiamo passare dal cosiddetto contagio emotivo, cioè la paura della sofferenza che io registro nel mio cuore o nei miei neuroni specchio, alla comprensione empatica. Perché bisogna essere empatici, ma che vuol dire? Che cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Quindi allora, che cosa vuol dire comprensione empatica? Io registro uno stato di sofferenza altrui e cerco di capire di che si tratta. Questo è il passaggio dal contagio emotivo alla comprensione empatica. Vuol dire che introduce un processo razionale, dicevo prima, nell'emisfero sinistro, che è quello deputato alla riflessione, no? Quindi, per poter prendere in mano la sofferenza degli altri, ho bisogno di tanto registrare dal punto di vista del cosiddetto contagio emotivo, non lasciarmi soffocare da questo contagio emotivo, e soprattutto passare alla riflessione su quello che sta succedendo. Attenzione però, il discorso dell'empatia non è così banale, perché se io fossi un commerciante ho bisogno dell'empatia per fare che cosa? Guardate che i commercianti sono bravissimi, infatti. Quindi l'empatia non è che automaticamente porta alla comprensione dell'altro e all'aiuto dell'altro, detto. Io non ce l'ho con i commercianti, ci mancherebbe altro, hanno un servizio, fanno anche un servizio alla società, ci mancherebbe altro. Però, per dire, essere empatici non è sufficiente. Vi dirò di più: e se io riesco ad essere empatico, a comprendere, avere la comprensione empatica, poi alla fine dici, ma è un fastidio tremendo che lui o lei sia così. E quindi non è che l'atteggiamento empatico porta ad un'azione che noi chiamiamo tra poco compassione. No? E purtroppo, perché noi siamo un mistero, per capire una persona ci vuole tanto tempo, e poi soprattutto bisognerebbe procedere per prove ed errori, cioè gli assaggi, prima di arrivare a farmi un'idea veramente. E poi c'è ancora un altro aspetto che non vi ho detto, però l'ho attinto da Salone, che è un bravo francescano, psicologo, molte delle belle cose. E quando lui parlava della divinità, diceva, alla fine il rispetto per le cose che non comprendo. Vedete che è tremendo, cioè ci sono delle cose che non comprendo, io devo avere la capacità, il coraggio, la resilienza, la resistenza per dire certe cose non le comprendo e devo rispettarle perché non sono il Padre Eterno che conosce tutto, no? O che vorrebbe conoscere tutto. Quindi il rispetto per le cose, poi lui diceva l'importanza dell'ascolto, l'importanza della condivisione, così via, no? Ma questo mi aveva colpito, no? Ok, comunque, abbiamo parlato, eh? Quindi il contagio emotivo, dal contagio emotivo si passa alla comprensione empatica, la comprensione empatica richiede una riflessione razionale, cioè un ragionamento. Torniamo alla capacità di riflessione costruita attraverso la mentalizzazione, no? Io non posso capire un altro se non ho una buona mentalizzazione, no? Perché sono più capace di immedesimarmi nei pensieri degli altri, nei sentimenti, nelle fantasie, nelle intenzioni, no? Comunque, quindi, e buono. 10 minuti allora. Allora, concludo questo percorso di lavoro sulla relazione, quindi contagio emotivo e comprensione empatica. Ultimamente hanno dimostrato che nel cervello i neuroni che vengono attivati dall'empatia sono diversi da quelli della compassione. Quindi la compassione ha, oggi se non c'è la dimostrazione neurologica, sembra quasi che in realtà non è così, perché Eddie Stein, conoscete, no? Questo personaggio, filosofo, Husserl, già allora aveva descritto con precisione l'empatia, quello che oggi possiamo dirlo attraverso i neuroni specchio. La buona carta, che è tutto un campo di concentramento. Lei come filosofa era arrivata a descrivere con esattezza i dettagli di come funziona l'empatia e non aveva nessuna ricerca di altro genere, no? Okay. Quindi, come dicevo prima, dalla comprensione empatica è necessario arrivare alla compassione, perché la buona comprensione empatica spingerebbe a fare qualcosa per sollevare la sofferenza dell'altro. Beati quelli che hanno compassione degli altri, Dio avrà compassione di loro. Beh, questa è la versione delle beatitudini, no? Matteo 5:7. Oppure, se vogliamo, la famosa parabola del buon samaritano, no? Molto bella, favolosa. Lo vide e ne ebbe compassione. Oppure quando Gesù si trova di fronte alla folla che 3 giorni che lo sta seguendo e dice ho compassione di questa folla, no? Per dire gli atteggiamenti di Cristo che sono lì stampati per dire vogliamo assumere questi sentimenti. Però questa cosa qui io l'ho attinta mica dal Vangelo, devo anche il Vangelo, ma voglio dire, però lo trovo nei manuali di psicanalisi. Quindi per dire come anche hanno capito come una buona terapia, una buona cura richiede un processo di compassione, empatia, cioè immedesimazione, neuroni specchio e poi fare qualcosa per compassione. Allora, vabbè, lasciamo perdere, vuol dire soffrire con questo io, no? E allora, la compassione richiede che io devo trasformare l'empatia, questa angoscia che mi giustamente io sono partecipe, no, dell'umanità dell'altro, può essere corretta angoscia empatica e attenuata anche attraverso un processo di apprendimento. Cioè io posso imparare a usare la compassione, non è che è una cosa che o ce l'ho o non ce l'ho, assolutamente. Comunque la compassione e comunque la capacità di aiutare gli altri sono segni, ecco, di maturità nella psicologia dello sviluppo. Mentre l'empatia nasce da una percezione implicita delle emozioni, è implicita, no? Perché i miei neuroni specchio mi registrano che tu stai soffrendo, la compassione si distingue dall'empatia perché comprende il desiderio esplicito ed implicito di alleviare le sofferenze altrui. Allora, dalla compassione si passa ad un altro stadio che è l'autocompassione. Beato l'uomo che conosce la sua debolezza. Questa conoscenza sarà per lui fondamento di ogni cosa buona e bella. Isacco di Ninive, non è parole mie. Quindi, questo Isacco di Ninive dice: è una cosa bella che tu conosca la tua debolezza, fondamento di ogni cosa buona e bella. Perché ho citato questo? Perché nei primi anni del 2000, ormai sono circa 20 anni, sono emersi degli studi sul concetto di autocompassione, che vuol dire la compassione per se stessi. Non solo la compassione per gli altri, ma la compassione per se stessi. E perché devo avere compassione per me stesso? Ora, precisiamo che la compassione per se stessi non equivale all'indulgenza con se stessi. Beh, va bene, va. Così, questa è l'indulgenza, lascia le cose così come sono. Non è così. Compassione, l'autocompassione per questi studiosi e la, un certo Gilbert che studiò in particolare questo, è una particolare sensibilità verso la sofferenza che noi dentro abbiamo e che porta ad un atteggiamento di cura e di comprensione per le nostre parti fragili, i nostri insuccessi e i nostri vissuti di trascuratezza ed abuso. Cioè, in poche parole, uno guarda se stesso e dice: devo cominciare a guardarmi e riconoscere che io sono fatto così, perché il passaggio è questo, arrivare a riconoscere che io sono così. Perché se non arrivi lì non puoi cominciare poi a fare il secondo passaggio di avere autocompatibilità, ma non nel senso di sono fatto così, rimango così, no, assolutamente. E quindi l'autocompassione è diversa dall'empatia e può essere certamente, come dire, costruita attraverso gli esercizi. Tant'è vero che c'è tutta una scuola di psicoterapia di tipo cognitivo, evidentemente, non di tipo analitico, che si preoccupa di far fare degli esercizi per arrivare ad essere bravi nella propria autocompassione. Ecco, questo è un po'. Ecco, sono esercizi che richiedono un intervento, oggi diciamo, direttivo, cioè faccio questo, fai quello, cioè. E proprio per acquisire delle capacità, in questo caso cognitive, no? Comunque, allora, percorso questo. Abbiamo visto che ci sono le memorie relazionali implicite che si trascinano al di là, implicite, quindi non inconsce nel senso freudiano del termine, ma inconsce perché avvenute in un tempo in cui il cervello non aveva consapevolezza di quello che succedeva, d'accordo? Memorie relazionali implicite. Queste cose si vengono trascinate nella personalità dell'adulto e con delle caratteristiche che poi posso, abbiamo visto la personalità irritante, la personalità ambivalente, la personalità sicura, no? Collegate a queste memorie relazionali implicite. Per passare alla cura degli altri abbiamo visto che è importante l'empatia, ma soprattutto la comprensione empatica. La comprensione empatica richiede buone capacità di riflessione, ma non è sufficiente per poter agire verso la sofferenza altrui. E quindi è necessario passare dall'empatia, dalla comprensione empatica, alla compassione, ce lo dice il Vangelo, non solo Adler, il psicanalista, che insomma è stato un po' la mia scuola, no? Ce lo dice il Vangelo. Però insomma è bello che a un certo punto anche questi grandi personaggi cominciano a dire: oh, se vuoi prenderti cura degli altri, dammi che devi finire così, insomma, no? Quindi, dalla compassione passare all'autocompassione, e cioè l'autocompassione è possibile nella misura in cui tu ti rendi conto delle tue fragilità, dei tuoi limiti, dei tuoi insuccessi. E quindi dice, beh, non è che ci passo sopra, ma cerco di guardarmi con un po' più di rispetto, di amore, compassione, vuol dire amore anche. Io cerco di volermi bene, anche se mi riconosco che ho questo, 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 no? Da ultimo passiamo dalla compassione al perdono, che non è quello che ci dà il confessore, o meglio, spero di avere serenità, spero di non, assolutamente, cioè il perdono ce lo dà Dio, però qui parliamo di perdono psicologico, non so come dire. Non giudicate, perdonate e vi sarà perdonato. Luca, capitolo 6, versetto 37. Voi ricordate la domanda di Pietro, Gesù, no? Quante volte devo perdonare? Perdonerai 70 volte 7. Non esageriamo adesso. E poi, sempre in questo discorso del perdono, tratto da Efesi, ma adesso anche tanti altri passi, no? Siate misericordiosi perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi, li mette a noi i nostri debiti, cioè siamo in piede Vangelo. Però qui mettiamo tra parentesi, non perché non è importante, perché noi come ideale ce l'abbiamo lì, no? Non vogliamo distruggere assolutamente, però il concetto di perdono, come accennavo prima, era questo: devo arrivare a perdonare le mie scelte sbagliate di vita. C'è il lavoro del terapeuta, però dicevo prima, no? E il terapeuta dovrebbe arrivare ad aiutare la persona ad accettare di perdonarsi per il fatto che ha arrabbiato come tutto rispetto a quelle cose che voleva e non ha ottenuto. Volevo mia mamma, ma la mamma non c'era, era preoccupata di se stessa, era depressa, era qui, era là, era su, era giù, e quindi scelgono delle strade non utili, degli stili di vita non utili alla vita, no? E quindi arrivare a riconoscere che io ho fatto una scelta sbagliata significa anche imparare a perdonarsi. Perdonarsi vuol dire devo riconoscere che sono io che ho fatto questa scelta. Ricordo un'esperienza, cito perché ce l'ho nel cuore, quando andavo su in comunità terapeutica con i ragazzi tossici, che dopo facevano un percorso di 2 anni di comunità terapeutica, qualcuno anche 3, insomma dipendeva un po' dal lavoro che riuscivano a fare. Il motto centrale era il processo di cambiamento. A un certo punto arrivo in comunità, c'è la riunione classica, tutti in circolo, e vedo un cartello dopo la riunione. A un certo punto questo cartello, scritto a caratteri grossi così, dice: il problema sono io. essere arrivato un ragazzo tossico, con quello che voi sapete cosa combina un tossico, essere arrivato a dire il problema non sono gli altri, non è la mia ragazza, non è mio papà, non è mia mamma, ma il problema sono io. Riconoscere questo, secondo me, è un grande passo avanti, perché alla fine uno va a chiedere aiuto, no? Se riconosco di avere. Quindi il discorso del perdono non è un discorso così, come dire, all'acqua di rosa, è un discorso molto, molto profondo, ma lo era anche dal punto di vista spirituale. Ecco. Quello che vorrei aggiungere poi. Quello che vorrei aggiungere, uno dice, beh, se è il mio inconscio che porta a fare così, che cosa conta a me, no? È il mio inconscio, quindi io non ho responsabilità. No, è vero, è l'inconscio, non è un atto volontario. E cosa rispondo? Io non sono responsabile di quello che è successo. Sono responsabile di aver fatto una scelta di vita sbagliata, ma sono responsabile di quello che faccio adesso. Non posso nascondermi dietro l'irresponsabilità del termine inconscio o memoria relazionale implicita. Ci tenevo a ribadirlo che entri anche un po' come concetto, no? Buon, concludiamo.
Posso concludere?
Sì. Allora, il riconoscimento che la personalità trascina con sé memorie relazionali implicite, e sapete cosa sono. Il lavoro dei neuroni specchio, la cosiddetta simulazione incorporata, che poi è un modo di dire io registro dentro il mio organismo simulazione, come io simulo quello che vedo, la chiamano simulazione incorporata, cioè io nei miei neuroni specchio registro tutto quello che vedo, no? Quindi anche i sentimenti. La sintonizzazione affettiva, di cui non abbiamo parlato, però è intuitivo, cioè la madre che si sintonizza con i sentimenti del piccolo, anche oggi il terapeuta, l'educatore, il superiore che cerca di sintonizzarsi con i sentimenti del confratello, della consorella, di allinearsi per capire cosa sta succedendo, e siamo anche aiutati dai loro specchi, no? Sì, perché io registro e quindi devo cercare di allinearmi. Se io ho fame, la mamma che si accorge che ha fame, anzi si accorge se il pianto è dovuto alla fame o al dolore. Come fa? Mistero, però riesce. Quindi, adesso abbiamo una spiegazione scientifica anche. Comunque, la comprensione empatica, abbiamo visto, la comunicazione trasparente e aperta, la narrazione di sé. Raccontare non è, guardate che non è facile, è raccontare oggi cosa ho fatto. Io stasera quando torno a casa, di fronte al silenzio della comunità, e non ho voglia di parlare di me, però per dire posso raccontare che avevo questo impegno, sono andato, ho questo, no? Ma più che altro perché loro sappiano cosa ho fatto, altrimenti è un mistero, però io non ho detto nulla dove ero, non sanno niente. Si chiederanno dove è andato, cosa ha fatto, è andato, in montagna, per fortuna in montagna, no? E non dice niente. Quindi narrare l'esperienza, che non vuole essere una narrazione, guardate come sono bello, narcisista, no? Deve essere più che altro una comunicazione narrativa di quello che succede, no? E questo aiuta a costruire la comunità, la narrazione di sé, il riconoscimento della propria fragilità, un atteggiamento amorevole e compassionevole verso se stessi e gli altri, il perdono, sono tutte modalità virtuose. La virtù che cos'è? Che cos'è la virtù? Guardate che anche gli stessi psicanalisti parlano di virtù terapeutiche. Noi parliamo di virtù anche spirituale, vado a dire. Però sono modalità virtuose. virtuose che creano le condizioni per un vero incontro con l'altro. Tenendo presente questi aspetti, le difficoltà di relazione potrebbero aprirsi ad altro, a un modo di vero, potrebbero, non è detto, non è una chiave che servirà automaticamente. Ci sforziamo. Questi impegni virtuosi sono in linea con un appello che ogni giorno ci viene dal Vangelo e, lo credo, ci spingono nella direzione di una progressiva conformazione ai sentimenti di Cristo, perché penso che questo lavoro, cioè il fatto di essere compassionevole, io ho due appoggi, ho il Vangelo e ho anche la questione che voi volete, è brutto dire così, è relazionale.
Detto troppo, eh?